E così è arrivato il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere anche oggi all'ascolto. Mi auguro che insieme possiamo passare davvero una bella settimana. E la scorsa settimana abbiamo invece iniziato a studiare il libro di Malachia, l'ultimo libro profetico dell'Antico Testamento. Vorrei oggi invece ricordarvi alcune cose sui libri profetici. A partire da Isaia e proseguendo attraverso l'Antico Testamento, c'è una sezione della scrittura che è definita la parte profetica della Bibbia. Questo non significa che la profezia inizi con Isaia, perché ci sono profezie anche nel Pentateuco, che è stato scritto da Mosè. Anche se l'elemento profetico si accumula largamente in questa sezione, i profeti erano più che pronosticatori. Erano uomini suscitati da Dio in giorni di decadenza, nei quali né sacerdoti né re si dimostravano strumenti degni di trasmettere le parole di Dio. Questi libri di profezia contengono anche storia, poesia, legge, ma il loro messaggio principale è la profezia. Ogni scrittore, da Isaia a Malachia, è un profeta di Dio. Oggi facciamo una divisione artificiale dei profeti, designandoli profeti maggiori e profeti minori. Tutti i profeti sono in serie A per quanto mi concerne, credo che non se ne possa mettere nessuno nella serie cadetta. Questa divisione artificiale è determinata dalla lunghezza del libro, non dal suo contenuto. Alcuni dei profeti minori sono come bombe atomiche, possono essere piccoli, ma il loro contenuto è davvero potente. Questi profeti non parlano soltanto di eventi appartenenti a un futuro lontano, ma parlano anche di eventi locali riguardanti l'immediato futuro. Essi hanno dovuto parlare in quel modo per potersi qualificare per il ministero profetico, secondo quanto stabilito dal codice mosaico. I codici deontologici del sacerdote, del re e del profeta si trovano nel libro del Deuteronomio. Nota il codice deontologico del profeta. Ma è il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome qualcosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta sarà messo a morte. Se tu dici in cuor tuo, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non succede, non si avvera, quella sarà una parola che il Signore non ha detta. Il profeta l'ha detta per presunzione, tu non lo temere. Se l'evento locale non avveniva esattamente secondo la predizione del profeta, costui veniva etichettato come falso profeta e come tale trattato. Puoi essere certo che il messaggio di un falso profeta non si trova nella biblioteca della scrittura ispirata. I libri profetici sono pieni di eventi di interesse locale che si sono adempiuti. Se tu fossi vissuto nel tempo di Isaia, come avresti potuto sapere che era un vero profeta? Lo avresti giudicato sulla base delle sue profezie di interesse locale. Egli non ha parlato soltanto di eventi molto lontani nel futuro, come la prima e la seconda venuta di Cristo, ma ha parlato anche di avvenimenti locali che si sarebbero verificati in un futuro prossimo. Se le sue predizioni di interesse locale non si fossero realizzate esattamente come erano state predette, egli sarebbe stato riconosciuto come un falso profeta e in quanto tale sarebbe stato lapidato. I libri profetici sono pieni di profezie di interesse locale già adempiute. Tutti i profeti facevano queste profezie per provare la loro veridicità. Ricorda che bisogna fare una netta distinzione tra le profezie adempiute e quelle non ancora adempiute. Ogni profezia nel momento in cui è stata fatta era naturalmente incompiuta. Dal tempo in cui le profezie sono state fatte, molte di esse si sono adempiute. Una delle evidenze maggiori che questi uomini trasmettevano la parola di Dio è che centinaia delle loro profezie si sono adempiute letteralmente. L'uomo non può indovinare il futuro. Perfino il meteorologo ha difficoltà nel prevedere il tempo 24 ore prima, anche se è avvantaggiato dal fatto di poter contare su ogni sorta di strumenti scientifici. Il fatto è che nessuno dei meteorologi che tu ed io ascoltiamo con tanta attenzione sarebbe sopravvissuto come profeta in Israele. La legge del calcolo delle probabilità non permette all'uomo di predire in modo affidabile il futuro. Ogni elemento di incertezza che gli aggiunge diminuisce del 50% la possibilità che la predizione sia esatta. L'esempio di centinaia di profezie che si sono adempiute letteralmente esercita un'attrazione sincera sulle menti oneste, su coloro che sinceramente cercano la verità. La profezia adempiuta è una delle prove infallibili della piena ispirazione verbale della scrittura. Permettimi di fare un esempio. Supponi che io profetizzi che domani pioverà. Avrei il 50% di probabilità di indovinare. O pioverà, o non pioverà, questo è certo. Ora aggiungo un altro elemento alla mia profezia predicendo che comincerà a piovere alle 11 del mattino. Questo riduce le mie probabilità di indovinare di un ulteriore 50%, ma ho ancora una certa probabilità di prenderci. Ma non mi fermo qui. Non solo dico che comincerà a piovere alle 11, ma dico anche che smetterà di piovere alle 3. Ho così ridotto ancora le probabilità di avere ragione e me ne rimane una percentuale ancora più bassa. Se io continuo ad aggiungere elementi incerti fino ad avere 300 profezie, tu sai che non potranno mai adempiersi letteralmente. Nessun uomo è in grado di indovinare in questo modo. Solo lo Spirito di Dio poteva fornire queste informazioni. Un uomo non avrebbe avuto l'ombra di una probabilità di indovinare così tante volte, eppure la parola di Dio contiene oltre 300 profezie concernenti la prima venuta di Cristo, che si sono adempiute letteralmente. Perché Dio ha dato così tante profezie riguardo alla prima venuta di Cristo sulla terra? C'è una risposta logica e ovvia. La venuta del Signore Gesù Cristo sulla terra era un evento importante. Dio non voleva che i figli di Israele se lo lasciassero sfuggire. Dio aveva indicato questo evento così chiaramente che Israele non ha scuse per non averlo riconosciuto quando egli era su questa terra. Permettimi di fare un esempio terra a terra. Supponi che io riceva un invito a venire nella tua città. Tu mi chiedi, quando arriverà all'aeroporto, come farò a riconoscerlo? Io ti risponderò e ti dirò, arriverò all'aeroporto all'ora tale e col volo tale. Avrò un paio di calzoni verdi a quadri, una giacca blu a righe, una grossa cravatta gialla a pallini e una camicia rosa con un grosso fiore color porpora. Avrò una scarpa marrone e una nera e le calze bianche. In testa porterò una bombetta. In mano avrò una gabbia con un pappagallo e nell'altra un giaguaro alla catena. Quando arriverai all'aeroporto, pensi che sarai capace di individuarmi o hai paura di confondermi tra la folla? Quando Gesù venne sulla terra, 2000 anni fa, coloro che possedevano l'Antico Testamento e ne conoscevano il contenuto avrebbero dovuto aspettare presso la locanda di Betlemme o attendere le notizie della sua nascita, perché avevano tutte le informazioni necessarie. Quando arrivarono i magi in cerca del Signore Gesù, gli israeliti avrebbero dovuto avere almeno abbastanza interesse da farsi dare un passaggio in groppa ai cammelli per andare a dare un'occhiata di persona. La sua venuta era straordinariamente importante e Dio l'aveva predetta molto chiaramente. I profeti rimproverarono aspramente il peccato a ogni livello, misero in guardia la nazione, implorarono il popolo orgoglioso di umiliarsi e di ritornare a Dio. Fuoco e lacrime si mescolavano nel loro messaggio, che non era soltanto un messaggio lugubre di giudizio, perché essi vedevano il giorno del Signore, la gloria che sarebbe seguita. Ognuno di loro guardava attraverso l'oscurità all'alba di un nuovo giorno. Nella notte del peccato essi vedevano la luce del Salvatore, del Re che sarebbe venuto. I profeti vedevano il regno millenniale venire in tutta la sua pienezza. Il loro messaggio deve essere interpretato per avere un'esatta comprensione del regno nel Nuovo Testamento. La corretta prospettiva del regno si ha guardando adesso attraverso gli occhi dei profeti dell'Antico Testamento. I profeti non erano superuomini. Erano uomini sottoposti alle nostre stesse passioni, ma siccome parlavano per conto di Dio, il loro messaggio è ancora l'infallibile e ispirata parola di Dio. Questo è provato dagli autori del Nuovo Testamento. Pietro ci dice, alla sua prima epistola, capitolo 1, versetti 10 sino all'11, «Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzavano sulla grazia a voi destinata». Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. Nella seconda lettera, al capitolo 1, versetti dal 15 al 21, Pietro scrive «Ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi certe cose. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo». Non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse «Questi è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto». E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come una lampada splendente in un luogo scuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo che nessuna profezia della Scrittura proviene da una interpretazione personale. Infatti, nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. La maggior parte dei profeti si è mossa in un'orbita di oscurità, di anonimato. Non proiettavano le loro personalità nella profezia che proclamavano. Iniziando dal profeta Osea per concludere con Malachia, ci sono 12 brevi profezie cui autori sono designati dagli studiosi come profeti minori, mentre Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele sono chiamati profeti maggiori. I profeti minori sono chiamati così a motivo della dimensione dei loro libri e non certamente a causa del loro contenuto. Tuttavia, neppure questo criterio di divisione è completamente esatto, dal momento che il libro di Osea è più lungo di quello di Daniele. In effetti, i cosiddetti profeti minori non sono poco importanti, perché si può dire che ognuno di essi militasse in Serie A e ognuno era una stella di prima grandezza per quanto riguarda il messaggio che annunciava. Dobbiamo altresì ricordare che i profeti minori dicevano con estrema chiarezza che il popolo di Dio aveva trasgredito la sua legge, cioè i 10 comandamenti, e che quindi meritava il giudizio. Può sembrare che venga posta l'enfasi sul fatto che bisogna fare buone azioni per essere approvati da Dio. In realtà non è questo il messaggio principale di questi profeti. Questi profeti minori mettevano costantemente in guardia Israele contro le alleanze ingiuste con le nazioni circonvicine, anche perché essi erano estremamente patriottici e denunciavano la corruzione politica e morale che li allontanava da Dio. Abdia, Abacuc, Ageo, Malachia sono profeti di cui si conosce poco o nulla, eccetto il fatto che scrissero delle profezie. Rivolgendoci ora più specificatamente a Malachia, vi ricordo che con Malachia cala il sipario sul Vecchio Testamento. Egli è l'ultimo di tanti profeti che hanno annunciato la venuta del Messia. Infatti, se andassimo indietro fino a 1000 anni prima di Malachia e poi ripercorressimo i secoli, ci accorgeremmo che Dio stava accelerando i ritmi nel rivelare al popolo la venuta del Messia. E l'ultimo a dare questo messaggio è proprio quest'uomo, Malachia. Mi piace pensare a lui come a un annunciatore radio da parte del Signore. È come se stesse dicendo: la prossima voce che udrete sarà quella di Giovanni Battista, fra 400 anni. 400 anni è un'attesa molto lunga per sintonizzarsi sulla frequenza di una stazione radio. Malachia è una persona molto interessante, anche se conosciamo poco di lui. Scopriamo che ha un fortissimo senso dell'umorismo. Non penso che si possa essere profeta o predicatore senza umorismo. E se non abbiamo trovato dell'umorismo nella Bibbia, allora, beh, non la stiamo leggendo bene. Vedremo inoltre che quest'uomo, Malachia, era un messaggero in un modo ben definito. Il nome Malachia significa il mio messaggero. La Septuaginta, la versione greca della Bibbia detta dei 70, gli attribuisce il significato di angelo. In questo angelos è il termine greco per messaggero. Un angelo era un messaggero e poteva essere sia umano che soprannaturale. Infatti alcuni padri della Chiesa pensavano che effettivamente Malachia fosse un angelo spirituale, un angelo che scrisse questo libro, ma non ci sono le basi per sostenere questa tesi. All'estremo opposto abbiamo il pensiero liberale che in effetti considera il libro anonimo. Questa corrente ritiene che Malachia significhi solo messaggero e che si tratti del solo titolo e non di un nome. Le nostre informazioni su Malachia sono limitate, così come lo sono quelle riguardanti gli angeli. Se il libro fosse anonimo, sarebbe l'unico dei libri profetici a essere tale. E io non credo che Malachia volesse essere l'eccezione alla regola, dato che è stato l'ultimo a scrivere. C'è una ragione per cui noi non conosciamo molto di Malachia. Egli reca un messaggio da parte di Dio e noi, francamente, non abbiamo bisogno di conoscere il portatore del messaggio. Quando l'incaricato dei servizi postali suona, ad esempio, alla nostra porta, all'una di notte con un telegramma, non chiediamo informazioni su di lui, non ci racconterà di se stesso, della sua famiglia, non ci interessa sapere dei suoi antenati e se essi erano o no di questa città, specialmente all'una di notte. In realtà, noi non chiediamo neppure come si chiama. La cosa importante è il messaggio. Malachia è solo un messaggero, la cosa importante è il contenuto del suo scritto. Ci sono diverse opinioni riguardo al periodo nel quale Malachia scrisse. La data che io suggerisco è il 397 a.C., che è probabilmente tarda come data. Oggi esistono studiosi conservatori quali sostengono che Malachia abbia profetizzato nell'ultima parte del V secolo. Questo vorrebbe dire un po' prima di tale data. Il punto importante è che Malachia era profeta nel periodo di Neemia, come Aggeo e Zaccaria furono profeti al tempo di Zorobabele e Giosuè. Quest'uomo, Malachia, ha chiuso il gruppo dei libri profetici come Neemia ha chiuso quello dei libri storici del Vecchio Testamento. Molto probabilmente ha profetizzato nel periodo di Neemia o immediatamente dopo. Provo a riassumere gli argomenti contenuti nel libro. Troveremo dichiarato l'amore di Dio per Israele, però i sacerdoti sono rimproverati a causa del loro comportamento profano. Il popolo è invece rimproverato per l'immoralità. Poi troviamo la profezia dei due messaggeri. In seguito il popolo è rimproverato per i peccati che potremmo definire religiosi. Infine, al capitolo 4, troviamo la profezia del giorno del Signore. Ma intanto io mi fermo qui. Domani avremo ancora la possibilità di parlare di più di questo libro profetico di Malachia. Allora non mi resta altro che salutarvi e di invitarvi a risentirci domani, alla stessa ora. Ciao.